che a tutti merita fatti, andiamo a questa sera per presentare i frutti, però in effetti mancava il padre amare e di trite fare così sulla famiglia, speriamo essere progetto. Un libro molto voluto dall'avvocato Guido Wittes, a Sciari da Distanza, e un libro che parla a tutto campo della famiglia, da quelli che sono concetti basilari, fondanti della famiglia ebraica, per passare al tema dell'educazione ai figli, per parlare di temi attualissimi di bioetica, di intelligenza artificiale, di adozione, affronta con grande competenza il problema della conversione dei minori, soprattutto che è un tema molto caldo in tutto il mondo ebraico, e per finire quella che è la figura della donna ebrea, la sua collocazione nella famiglia ebraica, quindi come l'ebraismo concilia la tradizione e la modernità. Tra l'altro questo è un tema che soprattutto in questi giorni è molto attuale, in cui si discute dei pacti, dei matrimoni sessuali, o che tipo di famiglia si vuole, se cioè, la famiglia è un fatto intuito, un fatto biologico, un fatto culturale. E ovviamente l'ebraismo ha risposto su questo, e di questo oltre a avere piazza e apposto avvocato questa, abbiamo qui con noi Annalena Benigni, che è una giornalista del Foglio, che si è occupata molto di questi temi, la famiglia e come gli altri problemi di attualità. Noi abbiamo iniziato la settimana fa a leggere il libro di Scemonte, il secondo libro della Torah. Libro di Scemonte che noi traduciamo comunemente con la parola Esodo, perché in verità il libro stesso è chiamato anche dai nostri maestri insieme a Geulah, il libro della redenzione, perché è un libro che è centrato dalla storia dell'Esodo, la storia della liberazione dall'Egitto, che secondo me grande sociologo Michael Walzer, in un suo bellissimo testo che si chiama Esodo e rivoluzione, l'uscita dall'Egitto è il paradigma di ogni rivoluzione, cioè in questa rivoluzione l'etica della rivoluzione. Questo libro inizia PLS Mosbe e Israele, e questi sono i nomi dei figli di Israele. Moltissimi esegeti si interrogano sul motivo di questa parte, perché questo libro si chiama e questi sono i nomi. È un libro nuovo che potrebbe iniziare benissimo con questi sono i nomi. Una pagina nuova. Il motivo di questa E, di questa Ba, è congiuntiva e coniuga, è perché il libro di Scemotte vuole essere in qualche modo una continuazione del libro di E. E dal momento che il libro di Scemotte è il libro in cui la principale nascita del popolo di Israele, del Am Israele. Am sono due consonanti, Ain e Mem, che vocalizzate diversamente possono essere dette anche con Im, con, e se il popolo si sta con qualcuno. capace a condividere con altri un progetto, un percorso. Libri felici, il tipo della Genesi invece, è la storia di una famiglia. Tutti i libri felici è caratterizzato da conflitti familiari, soprattutto conflitti fratelli. Cioè il primo conflitto, i primi fratelli dell'umanità che in cui la Torà ci dice e disse Caino ad Abele, e avvenne che mentre si trovavano nel campo Caino incalzò e uccise Abele. Cosa gli ha detto questo ad Abele? La Torà non ce lo dice. Noi ci aspetteremo una rissa conseguente a un battibecco, un conflitto forte, è un cretino, è un scemo, parola acido, e invece la Bibbia non ci dice nulla e disse Caino ad Abele, censura omissi, e avvenne che mentre si trovavano nel campo Caino incalzò di Abele. Probabilmente il primo omicidio della storia, che non è un caso fratricidio, perché chiunque da lì avanti uccide il prossimo, uccide un proprio fratello. Ma il Khabarabadim parliamo con grande gioia, ma vive il Signore che ci ha aiutato. Quindi è proprio che la conseguenza, salutiamo anche il vicepresidente Daniele Cohen, la cultura degli infoto. Quindi, come dire, il primo omicidio della storia non è altro che la conseguenza di una incapacità di dirsi qualcosa, di comunicare. Come se il primo omicidio della storia fosse l'effetto di una incapacità, non sono stati capaci di dirsi nulla, non sono riusciti a confrontarsi. Non a caso il primo vero e proprio dialogo che noi troviamo in tutta la Torah lo troviamo nel capitolo 12, il primo dialogo orizzontale, io tu, quando Abramo dice a sua moglie Sarah, tu sei una donna molto bella, vuol dire che il dialogo orizzontale inizia in famiglia, inizia nelle mura domestiche, facciamo tutto questo, facciamo delle dichiarazioni molto retoriche sul dialogo, la comunicazione, la felicità, quando dentro casa ci sbagliamo e vediamo tutta una serie di conflittualità molto forte. Il dialogo inizia in famiglia e inizia soprattutto nella dialettica tra i due opposti, che sono l'uomo e la donna, che sono la diversità tra i cervelli, il maschio, la femmina, Dio li creò. Perché Hashem nel suo progetto creativo tutta la creazione insegna questa polarità. Il giorno e la notte, la luce, il buio, la terra è asciutto, il sole è luna. Il culmine di questa polarità, maschio e femmina di Caio. Abbiamo una storia della creazione moltissime religioni, idiota, espressione top, questa è una cosa buona. al Shaitan, sconcarci in ciò che ha creato e se lo ricordi che questo è buono, la luce è buona. C'è solo due volte in tutta la Torah l'espressione questa non è una cosa buona. A proposito della leadership, quando il suocero di Mosè dice al genero non è buono, lo top, non è bene come tu gestisci questo mondo, tu devi delegare, vuol dire che la leadership non può essere una cosa autoreferenziale, bisogna cogestire la cosa pubblica. E l'altra è l'unica volta che si sono attorno a proposito del fatto che la Torah dice non è bene che l'uomo sia sordo, vuol dire che ci sono due sfere della vita in cui l'uomo non può gestirsi in solitudine, la vita della gestione pubblica e la vita sentimentale. Ognuno deve condividere le proprie emozioni, i propri percorsi con l'alto, e l'alto per eccellenza è l'alto stesso. Quindi per tornare a questo quesito, perché Shimon inizia con questa parte? Per insegnarci che il libro in cui si fonda il popolo ebraico non può prescindere dal libro in cui si discute e si affronta il tema della famiglia. Non si può essere un popolo se prima non si fa essere famiglia, perché il popolo non è altro che un insieme di famiglie, non una somma di famiglie, una serie, una somma, un moltiplicarsi di famiglie diverse, ognuna con la propria storia, ognuna con la propria dinamica, che contribuiscono a formare un popolo. Quindi, se noi vediamo questa parte, è il paradigma di questa continuità. Quindi, io vorrei, innanzitutto, dare la parola all'avvocato Guido Fritta, che ha voluto fortemente la pubblicazione di questo libro e che, insomma, credo che valga la pena ascoltare anche il suo racconto personale, perché a volte sono le esperienze, le storie personali che ci indicano quanto un valore è fondante e fondamentale.
Non è sicuramente fondamentale per il prosieguo della serata, ma mi fa piacere innanzitutto comunicare che non sono avvocato, ma un semplicissimo commercialista, quindi mi avete venduto, mi avete promosso, ma in realtà io sono semplicemente un dottore commerciale. Battuta a parte, dunque abbiamo cercato di metterci d'accordo su chi avrebbe dovuto parlare per prima, dopo, eccetera. Io ancora non mi sento di dire che il mio intervento inizierà e si concluderà, diciamo, tutto d'un fiato, perché, come diceva Rav della Rocca, la storia che viene raccontata in questo libro è una storia personale, ovviamente è stata declinata sulla base di una raccolta di articoli anche molto tecnici, alcuni più, alcuni un po' meno comprensibili, alcuni un po' di più, alcuni un po' meno noiosi, alcuni che veramente ti coinvolgono e ti fanno capire che cosa la famiglia ebraica può significare per gli appartenenti, per il popolo, per la tradizione, per i millenni che hanno contraddistinto il popolo ebraico. Altri articoli saranno apprezzati più realmente tecnici, noi abbiamo l'esempio di un amico, ormai un amico, per certi versi un tecnico anche lui, nel senso che il ginecologo di mia moglie, che ha avuto per noi la grande fortuna di nascere, di far nascere i nostri tre figli, che ha apprezzato gli articoli tecnici di questo libro e addirittura l'ha promosso all'ospedale Mangiagalli. Diciamo, credo di essere conosciuto alla Mangiagalli più per i figli che sono nati lì, per questo libro che è stato divulgato, diciamo, e che ovviamente interessava al tecnico, al ginecologo, per gli aspetti sull'inseminazione artificiale che ha potuto trovare e apprezzare proprio perché è pubblicato in questo libro e perché danno la visione ebraica di certe tematiche molto particolari, anche molto complesse. Quindi vi dicevo, la platea che potrebbe cogliere da questo libro qualcosa è molto ampia. Sicuramente, partendo dalla fine, non è la platea dei nostri figli attualmente, perché la platea dei nostri figli è composta da una bimba di 3 anni e mezzo, da un'altra bimba di 2 anni e dall'ultimo maschietto che ha 8 mesi soltanto. Però noi questo libro l'abbiamo pensato in prospettiva proprio per loro, cioè l'idea è stata quella di, dopo aver affrontato una serie innumerevole di difficoltà che, se riuscirò, se la parte emotiva di me mi permetterà di raccontare nei prossimi 5 minuti, diciamo, dopo aver affrontato tutta questa serie di difficoltà, abbiamo pensato di fare un regalo speciale ai nostri figli, che sicuramente non sono in grado, dicevo, di apprezzare oggi, ma che certamente siamo almeno convinti riusciranno ad apprezzare in un futuro, capiranno quanto sono stati cercati e quanto ci tenevamo a loro. Chiunque essi poi sarebbero stati. E adesso vi racconto perché. Perché in realtà il percorso è stato lungo, ogni tanto cominciano a ricordarmelo, quindi mi preoccupo, ma con mia moglie ci siamo sposati, che era in lontano 1999, e ancora mi ricordo il giorno. Devo dire, chiedo scusa alla Marbib, non la data ebraica, ma migliorerò anche in questo senso. E diciamo, non subito, perché l'idea era quella di godersela come tutti i novelli sposi per un annetto, ma dopo un anno non vedevamo l'ora di allargare la famiglia. Grandi problemi non ce n'erano, tra l'altro non si lavorava come invece si lavora moltissimo oggi, e quindi contavamo che nel giro dei classici 9 mesi arrivasse il primo degli N Pargoletti. Io un aneddoto che racconto sempre: noi nella lista notte avevamo immaginato un servizio di tazzotte da colazione stile famiglia Bradford, perché l'idea era quella di avere una famiglia di noi due e 6-8 figli tutti in fila per colazione con le tazzotte. Ma poi il primo degli 8 figli immaginati non arrivava, e tardava, tanto che abbiamo cominciato a cercare di capire se fosse ripreso da noi, da fattori esterni, eccetera. Ci siamo affidati a una serie di medici, fino ad arrivare a quello che ci dicevano essere il miglior medico sulla piazza di Milano, ma molto noto e famoso in Europa. E questo medico ci ha, devo dire, rincuorato, nel senso che ci ha fatto capire che, non avendo problemi di nessun tipo, prima o poi sarebbero arrivati, era solo questione di perseveranza, di crederci e di fare le cure giuste. Ma anche con questo medico, dopo 3-4 anni di cure, di difficoltà, di eventi anche particolarmente significativi, toccanti, eccetera, i bimbi non sono arrivati. Tanto è che, come moltissime famiglie che hanno questo tipo di problemi e di difficoltà, ci siamo orientati su altre soluzioni, abbiamo cominciato a prendere seriamente in considerazione l'adozione, ci siamo avvicinati ad alcune associazioni, perché poi esistono dei percorsi in Italia obbligatori dove per adottare devi iscriverti a certe associazioni e passi dei momenti molto 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 difficili della tua vita, perché sei sottoposto a più che una radiografia, cioè tra assistente sociale, psicologo eccetera, sei quasi diciamo radiografato da un punto di vista di ambiente, di famiglia, di volontà reale ad adottare, di motivazioni per cui adotti. Quindi il bimbo adottato non deve essere un bimbo sostitutivo, deve essere tuo figlio. Quindi ti voglio veramente convinto, perché il problema dei bimbi adottati è l'abbandono, e dall'assistente sociale allo psicologo l'ultima cosa che vorrebbero si riproponesse in questo bimbo è un nuovo abbandono. Quindi la coppia votata a questo percorso di adozione deve essere talmente convinta da dimostrarlo, poi chiaramente come tutte le cose ci sono quelli che bleffano, ma la famiglia poi ne subirà le conseguenze, ci sono quelli che portano avanti un percorso onestamente, noi l'abbiamo fatto, io in certi frangenti ho anche sbagliato e questo ci ha allungato ulteriormente il percorso, perché dicevo come sono abituato a fare tutto quello che mi passa per la testa, e invece effettivamente di fronte a certe situazioni forse bisogna essere un po' più cauti e non parlare delle problematiche che si stanno diciamo affrontando, dei dubbi, delle perplessità sul bimbo adottivo, ma farsi vedere quantomeno di fronte ai terzi totalmente convinti del passo che si va a fare. Il percorso è già molto lungo, essere dubbiosi comporta ulteriori diciamo lungaggini e non ce n'era bisogno, ma forse poi con senno di poi ci hanno aiutato anche le lungaggini. Perché dico questo? Perché il libro affronta anche questo, cioè noi abbiamo voluto far capire ai nostri figli tutto quello che abbiamo passato in una chiave particolare, ovviamente in una chiave ebraica, cioè noi abbiamo subito o affrontato delle situazioni particolarmente toccanti da un punto di vista emotivo, chiaramente non in chiave ebraica, nella chiave che contraddistingue la vita quotidiana di una coppia che ha delle difficoltà, ovviamente però ponendoci dei temi ebraici, dalla domanda stupida, diciamo, da persone non conoscitori dei temi alachici che contraddistinguono l'inseminazione artificiale, quindi se è una cosa permessa da un punto di vista ebraico, quali sono i limiti per poter affrontare un percorso del genere, all'altra domanda relativa a che cosa ne sarebbe stato il nostro figlio laddove non fosse stato un figlio biologico ma fosse stato un figlio adottivo. Quindi da un punto di vista ebraico l'introduzione di un figlio adottato in famiglia che cosa avrebbe comportato per noi, per lui, per la comunità, se un bimbo etiope di 6 anni arrivato a Milano avrebbe potuto diventare ebreo immediatamente, avrebbe potuto esserlo a 18 anni, quando sarebbe stato riconosciuto, e poi sinceramente nell'affrontare questi temi ci siamo anche posti il problema di come sarebbe stato visto il bimbo dai suoi coetanei, l'introduzione nella famiglia e l'introduzione nella Keilah, nella comunità, e quindi se questo avrebbe potuto per lui comportare ulteriori problemi rispetto a quelli che un bimbo adottivo già ha, no? Estremizzando, io e mia moglie Laura dicevamo è un bimbo adottato, quindi ha già un problema nel suo vissuto psicologico, lui è stato abbandonato e ha certamente un problema, neanche un altro di problema, che oltre ad essere un bimbo adottato, magari un bimbo di colore. In più, gli creiamo noi un ulteriore problema perché lo facciamo diventare ebreo, questo forse, con 3 problemi di questo genere, chissà che vita avrà. Ecco. Ma in modo assolutamente proattivo ci ponevamo queste domande. Capita che dopo anni, vi assicuro anni, perché ne sono passati una decina da quando il progetto era avviato e ci eravamo convinti che l'adozione sarebbe stata il giusto coronamento del nostro sogno familiare, capita che amici, parenti ci consigliano, c'è una convergenza su un nome molto messianico, perché questo dottor Mashiach di Tel Aviv, che sembra essere il luminare nell'ambito dell'inseminazione artificiale, e una vacanza a Tel Aviv ad agosto di ormai qualche anno fa, eravamo nel 2008, io e Laura decidiamo, senti, se spiattellati in spiaggia ogni tanto facciamo quattro passi, andiamo a trovare il professor Mashiach, magari ci sa dare una mano e ci risolve il problema che ha risolto tante famiglie. E devo dire che l'esperienza umana, tecnica e medica che abbiamo avuto è stata eccezionale, nel senso che in Italia ci avevano avvisato, il classico ambiente israeliano, dove in Italia vai allo studio medico, c'è il tappeto rosso, c'è una parcella salatissima, ma la paghi quasi volentieri perché ti senti coccolato. Ecco, lì ci avevano avvertito che non sarebbe stato così. Quindi siamo andati pronti e schillati da questo punto di vista. In effetti, lo studio medico, c'erano bimbi che piangevano e che lanciavano i giocattoli. Il tappeto rosso assolutamente no, era uno studio decadente, chiamiamolo così, però l'umanità delle persone che abbiamo trovato, la capacità di farti subito sentire parte di un progetto, la competenza e la voglia di portarti al risultato è stata veramente encomiabile. Ci hanno fatto immediatamente sentire a casa, se vogliamo, e la cosa fantastica è che hanno portato il risultato. Quindi noi, dopo 10 anni di grandi difficoltà, abbiamo, e qui inizia la difficoltà nell'andare avanti nel racconto, abbiamo 3 bellissimi bambini oggi, il terzo tra l'altro non grazie a Mashiach, grazie forse al Mashiach, ma non proprio a quel Mashiach, è nato senza l'intervento del medico israeliano. Quindi un percorso ritardatissimo, ma assolutamente dal nostro punto di vista chiaramente eccezionale. Ci sono degli aneddoti ulteriori. Qui in Italia ricordiamo io e Laura col sorriso che quando andavamo in farmacia per comprare medicinali il medico neanche ci guardava in faccia, no? Classico medico che guarda la ricetta, non alza neanche lo sguardo, va nella retrobottega, ti consegna i medicinali che tra l'altro costano un sacco di soldi, neanche ti ringrazia, e amici come prima forse non si è neanche accorto di chi aveva davanti. In Israele non fai in tempo a dare la ricetta in farmacia che sei già parte del progetto, quindi alzano lo sguardo ovviamente e iniziano i Mazatov ancora prima che ovviamente si sia nel mezzo del e questo ci dava speranza, nel senso che vedevamo veramente una grandissima partecipazione dal medico ospedaliero al farmacista a chi al ristorante quando non mangiavi certe cose ti guardava come dire incinta, avvisavano che c'era una donna incinta al ristorante ancora prima di esserlo. Questo per dirvi che il percorso dal nostro punto di vista è stato vissuto in modo veramente sentito, umanamente è stata un'avventura piacevolissima, ovviamente anche perché si è risolta bene. Questo libro ha voluto tracciare questi momenti della nostra vita, come ripeto, dal momento tecnico al momento meno tecnico e più, diciamo, ludico, cercando di toccare l'esperienza mia e di mia moglie. Una cosa che è stata introdotta, che forse su cui qualcuno si soffermerà dopo, è anche bimbi nascono, ma poi bisogna educarli, bisogna mantenerli. Allora, li hai voluti tanto, e io, da un punto di vista di papà, oggi dico, se da un lato li ho voluti, dall'altro adesso devo dimostrare che l'averli non dovrò far mancare niente a loro, anche possibilmente da un punto di vista educativo. E quindi tante volte vengo anche ripreso da mia moglie, che mi vede magari guardare la partita quando mi dovrei dedicare ai bimbi che urlano e che la salgono e che sono tutti su di lei. Ecco, sono momenti, secondo me, giustamente le eccezioni ci devono essere sempre nella famiglia, queste sono trattate come eccezioni, e quindi l'invito è che mia moglie comunque continui in certi frangenti della giornata o della serata a farsi carico delle tre bestie. Questo è un messaggio che mi sento di mandare immediatamente e che è tipico della famiglia ebraica, no? Poi chiedo a Raul della Rocca, ma mi sembra che sia tipicamente... No, la cosa che è stata affrontata è anche l'ulteriore, quindi tanta fatica per averli, ma il messaggio è: una volta che li hai, poi hai voluto la bicicletta, devi pedalare. Pedalare vuol dire educarli, vuol dire possibilmente educarli in un ambiente ebraico, tra virgolette, passatemi il termine, sano. Vuol dire porsi dei problemi anche a livello educativo, e qui ci abbiamo provato, la moglie che lavora. Che cosa vuol dire la moglie che lavora? Che cosa vuol dire avere i due coniugi, tutti e due fuori casa per l'80% del tempo? Quindi qual è l'approccio che a livello familiare si deve avere con i bimbi quando i bimbi ti vedono poco, no? E ti vedono poco perché la donna si realizza lavorando, piuttosto che, abbiamo portato l'esempio di comunità lontane anni luce rispetto a una comunità ebraica italiana o milanese, però abbiamo portato l'esempio della comunità ebraica ortodossa di New York, dove la donna addirittura lavora perché il marito è in yeshiva. Quindi c'è bisogno di uno stipendio a casa, se non lo porta la donna non lo porta nessuno. Quindi il marito è in yeshiva a studiare e non a lavorare. La donna lavora, ma il concetto è sempre lo stesso, i bambini sono a casa da soli. E allora come loro, che sono sicuramente avanti rispetto a noi a livello di esperienza, hanno provato ad affrontare e risolvere il problema del fatto che questi bimbi sono per l'80% del loro tempo affidati a una tata, che quindi è un estraneo, è una terza in famiglia, ecco, il senso di colpa dei genitori, eccetera, eccetera. Allora, è una chiave del tutto personale per affrontare la famiglia in chiave ebraica. Dicevamo prima, il mio convincimento personale è che la famiglia ebraica possa essere affrontata mediante mille sfaccettature, mille variabili. Non è certamente questo il libro che affronta tutti i problemi della famiglia ebraica o ha, diciamo, vuole prefiggersi l'obiettivo di risolverli. È veramente uno spaccato, un'antologia, come è stata definita, di alcuni articoli scritti ad hoc o diciamo ripescati, che affrontavano tematiche che noi abbiamo affrontato personalmente, che abbiamo voluto raccogliere e che siamo sicuri che un domani i nostri figli leggeranno, perché se ci arriveremo li obbligheremo, e non dico che apprezzeranno, ma capiranno sicuramente certe cose che probabilmente non riusciranno ad ascoltare se gliele spiegheremo noi. Questo è voluto essere il senso del libro. Quando, commuovendomi, sono contento di non averlo fatto stasera, ma commuovendomi ho spiegato il progetto a David Piazza, dicendo che avrei voluto lasciare qualcosa ai nostri figli, e l'idea era scrivere un libro sulla famiglia ebraica. La risposta che ho ricevuto è stata una risposta veramente entusiastica. Non so se il libro ha raggiunto l'idea originaria, nel senso che poi tante cose si sono modificate, si sono evolute, poteva essere fatto in tanti modi diversi, ripeto, ma sono sicuro che un piccolo mattoncino, come poi la copertina ben illustra, un piccolo mattoncino di quello che volevamo lasciare o di quello che può essere lasciato è stato sicuramente fatto. Grazie a tutti.
Grazie Guido, con questa dottore comincia a questo punto assistiamo ad Elena Perini, giornalista del Foglio, e tu che dai gli studi fenomeni sociali che il fatto che ha fatto questa famiglia già.
Intanto buonasera e grazie per avermi invitato a parlare di un tema che mi appassiona molto, che è quello della famiglia, e grazie perché ho potuto scoprire questa storia che non conoscevo, perché anche mentre leggevo questo libro nei giorni scorsi, pur avendo letto la prefazione che qualcosa anticipa, si capisce che c'è una storia, che c'è un fil rouge che lega fra loro tutti questi saggi, perché si tratta di un saggio ontologico, non ero a conoscenza della storia bellissima che mi è stata appena raccontata. E quindi mi piacerebbe leggere, visto che questa si emoziona giustamente, però mi piacerebbe leggere un pezzetto della prefazione da cui io avrei dovuto capire tutto, ma invece non avevo capito. E scrivono: una grande gioia per un nuovo capitolo che va ad aprirsi, l'emozione determinata dalla consapevolezza di poter finalmente costruire qualcosa che davvero ci appartiene, la preoccupazione perché ciò che cerchi non arriva, l'immensa sofferenza per alcune perdite, la ricerca di un'alternativa, mentre la scienza medica sembra lontana dall'essere risolutiva. E poi il miracolo della nuova vita, che si ripete e del tutto inaspettatamente si ripete ancora. Questo è il riassunto brevissimo di questi 10 anni intensi di vita di questa famiglia. E questi 10 anni intensi si rispecchiano, adesso che ci penso di più, adesso che conosco meglio la storia, in tutto questo libro, che è un libro molto coraggioso, perché è veramente onesto e sincero, perché è pieno sia di paura per il futuro, perché c'è un'analisi molto netta di quella che si ritiene sia la crisi della famiglia moderna, e in particolar modo della famiglia ebraica, che comunque nella famiglia si specchia. E però anche un'attenzione e una sacralità della vita nuova, che sono i nostri figli, quindi un'attenzione alla mente e all'anima dei figli, e quindi c'è sì la paura, ma c'è anche una grande speranza, la speranza di offrire a loro, di mettere nelle loro mani un futuro che sia degno di essere vissuto. Ma c'è, appunto, come dicevo, netta la sensazione che qualcosa si sia perduto. Nel saggio del Rav di Segni si parla nettamente di crisi. Lui dice una cosa molto onesta, dice: se fossi un sociologo dovrei parlare di trasformazione della famiglia, perché la trasformazione è la definizione che si dà di qualunque mutamento. Non possiamo negare che la famiglia, così come la vediamo oggi, come la conosciamo oggi, come la osserviamo, come a volte la distruggiamo e la riformiamo, sia molto diversa da quella del passato. Ma Disegni dice: però se ci stanno a cuore determinati valori, allora non possiamo non parlare di crisi. E Io dovrei invece, avendo uno sguardo più da sociologo che non sono affatto, dovrei parlare di trasformazione, ma mi rendo conto che nel momento in cui leggiamo e viviamo dati di flessione delle nascite, incostanza dei matrimoni, aumento dei divorzi, come appunto c'è tutto un elenco di, molto preciso di dati con il raffronto delle nascite nel 2011 rispetto agli anni precedenti, e quindi aumento delle convivenze delle famiglie, di fatti di tutti i genitori e poi rottura dei matrimoni, allora è vero, non si può dire che la famiglia tradizionale non sia in crisi, non si sia perso qualcosa. Disegni dice che però qualcosa si può fare, e dice una cosa secondo me molto bella riferita alla famiglia ebraica: bisogna convincere che la famiglia ebraica è un'istituzione positiva, attraente, indispensabile. Ecco, penso che per fare questo, visto che questo è lo scopo, bisogna però prendere in considerazione quella che è la modernità, prendere in considerazione i mutamenti, i nuovi modelli familiari. Lui dice, giustamente dal suo punto di vista, non necessariamente apertura è buono e chiusura è cattivo. Senz'altro, infatti tutto questo libro è una grande discussione attorno ai temi della famiglia. Voi vedrete che quando lo leggerete non potrete essere sempre d'accordo con tutto, o invece ci saranno cose che amerete molto e che vi appassioneranno. Però naturalmente ciascuno applicherà ad esempio ai temi educativi e al tema che a me ha molto appassionato della donna nella famiglia ebraica, della donna che lavora, applicherete il vostro sguardo sul mondo e sulla vostra vita. E quindi penso che in questo caso apertura possa essere intesa in un senso positivo, perché ecco, non si può comunque chiudere la porta in faccia al mondo, ci sono dei mutamenti che sono davvero inevitabili, e mi riferisco in particolar modo al tema che occupa molto spazio in questo saggio, in questa antologia, che è quello della figura della donna nella famiglia. Ora, uno dei motivi di crisi della famiglia tradizionale ebraica viene individuato anche se c'è veramente il tentativo di non attribuire delle colpe, ma di analizzare seriamente, profondamente e anche con autocritica ciò che la fenomenologia di ciò che abbiamo davanti, viene però individuato nella impossibilità spesso di conciliare la carriera e una vita familiare. E ho da profana così scoperto una concezione veramente speciale che ha l'ebraismo della donna, a partire dalla matrilinearità naturalmente, ma è come se fosse depositaria di una sacralità aggiuntiva che davvero riconosce alla donna un ruolo speciale di guida sia per i figli e sia anche per il marito. In questo saggio c'è scritto che la donna ha il compito di, una cosa bellissima, di tirare fuori la spiritualità dal quotidiano. È una cosa estremamente affascinante e naturalmente faticosa, e quindi il suo primo compito è questo, è quello di dedicarsi al marito e dedicarsi ai figli, che naturalmente è un compito prestigioso anche, forse è la cosa più importante che c'è, ma viene sempre più spesso e ormai in un modo acclarato accompagnato ormai dalla carriera. Prima questa faceva l'esempio di queste famiglie ortodosse americane in cui appunto è la donna a mantenere, per usare un'espressione orribile, tirare la carretta, a portare l'intero stipendio a casa per permettere al marito di studiare. Quindi la donna, viene descritta la giornata tipo spaventosa di questa donna, che si alza al mattino, prepara i bambini per andare a scuola, li porta, va a lavorare, li va a prendere, spero che abbia qualche aiuto di qualche tipo, però non ne sono sicura, pulisce la casa, li fa mangiare, fa fare i compiti, il marito torna alle 23 e lei dovrebbe avere anche la forza di ascoltarlo, raccontare quello che ha letto, di quello di cui si è occupato e tirargli fuori anche la spiritualità come se non bastasse. No, vabbè. E quindi viene descritta una situazione, qua si tratta di una situazione estrema, però in tutti i saggi che ho studiato attentamente, perché proprio mi interessa molto, poi appunto io lavoro, ho due figli, vivo in una chiesa a Roma, è tutto molto complicato, credetemi, viene descritta questa donna costretta a lavorare e stremata e dilaniata dai sensi di colpa perché non può più essere una buona moglie e una buona madre. Viene appunto considerato questo uno dei motivi della crisi della famiglia moderna, per cui non c'è questo nucleo fortissimo in cui la guida è la donna, e leggendo queste righe davvero c'è da essere anche orgogliosi per le donne, dell'importanza che viene data al nostro ruolo, e nel momento in cui viene meno l'attenzione costante, la cura, è come se il pilastro che regge tutto nei decenni avesse cominciato a creparsi, a scricchiolare e piano piano poi a cedere. Ecco, se posso dire, spero che non sia così. Io penso che sia anche possibile conciliare la libertà, perché penso che sia una libertà di realizzare i propri talenti e di avere una famiglia, di essere una buona madre, naturalmente con tutte le imperfezioni del caso, di avere una famiglia felice, con tutte le imperfezioni del caso, poi le famiglie felici si assomigliano tutte, le famiglie infelici sono infelici ognuna a modo proprio, ma questo non significa che una famiglia in cui due persone lavorano ci sia il destino dell'infelicità. In uno di questi saggi c'è scritto che due persone che lavorano e hanno una famiglia dovrebbero portare sulla fronte il segno rosso della famiglia, perché non è possibile, non ce la faranno, sono destinati al fallimento, e ci sono anche una serie di statistiche sulle difficoltà abbastanza terroristiche, sulla difficoltà di apprendimento cognitive e sui problemi adolescenziali che potrebbero avere bambini di figli di madri che immediatamente si sono rimesse a lavorare a tempo pieno. Questo è il credo, il grande dilemma delle madri della modernità. È una cosa di cui ormai tutti parlano, ed è la cosa che soprattutto noi sentiamo, noi madri, sentiamo profondamente, perché sappiamo che se facciamo, che i nostri figli hanno bisogno di noi, però sappiamo anche, sentiamo anche che c'è qualcos'altro che vogliamo e a volte dobbiamo fare, non dimentichiamo che è molto complicato in questo momento poter vivere di un solo stipendio, per dirla proprio in una maniera così banale. E quindi mi sembra che il sentimento che più contraddistingue le madri moderne sia quello dello struggimento, che forse in realtà è un po' il segreto di qualcosa che funziona, questo struggimento caotico in cui si fanno i figli amatissimi e si cerca di tenere insieme tutto, tenere insieme l'amore per il marito. Non dimentichiamo che per motivi biologici noi facciamo i figli proprio negli anni pazzeschi in cui ci si chiedono i maggiori sforzi, nel momento in cui abbiamo le maggiori possibilità di fare carriera, perché sono gli anni, appunto, i 30 anni e oltre, fortunatamente, però è proprio, si concentra tutto lì, in quei 10 anni in cui diventiamo madri, diventiamo qualcuno anche fuori dal nucleo familiare. Però io credo che il desiderio di esistere non vada stigmatizzato come il capriccio di solleticare l'ego, il proprio ego, con il quale poi si sfascia la famiglia. Io ho letto, però quello che mi preme dire è che forse in tutta questa, diciamo, millenaria fatica femminile e anche gioia e orgoglio e meravigliosità, forse è davvero il momento che anche gli uomini diano una risposta diversa. In tutto questo libro la figura dell'uomo come padre e come marito è sì tratteggiata attentamente, però gli si chiede di essere solidale con la fatica della moglie e della madre. Io penso che gli si potrebbe chiedere qualche cosa di più. La partita, io ho messo i lucchetti alla televisione qui, ma non so se vi sarà capitato di sentire parlare di questo saggio americano di una giornalista nata in Israele, Hannah Rosin, sposata a David Plotz, che è un altro giornalista ebreo molto importante, madre di 3 figli, che ha scritto per l'Atlantic un saggio che poi è diventato un libro. Questo saggio si intitola soltanto La fine degli uomini, The End of the Man. È molto interessante perché questa donna, questa giornalista, osserva i mutamenti della società, anche e soprattutto in relazione alla crisi economica. E quindi si rende conto, a parte che in America stiamo sempre di più assistendo a una controtendenza per cui sono sempre di più le donne ad occupare, e questa forse è una buona notizia, anche posizioni importanti, a guadagnare molto, e assiste a un superamento che la lascia stupita. Un superamento perché le donne, abituate appunto ormai da millenni ad adattarsi, noi abbiamo imparato da subito l'arte dell'adattamento e adesso si dice multitasking, che è una parola insopportabile, però significa a pensare mille cose mentre ne facciamo 2500, sono riuscite ad adattarsi anche alla crisi economica, mentre l'uomo abituato a un certo tipo di modello culturale, di vita, ha pensato che potesse essere quello per sempre e non è cambiato. E quindi si è ritrovato smarrito, stranito di fronte a un mutamento, in questo caso economico, così gigantesco. E è stato quello il momento in cui sono state le donne ad andarmi in soccorso e a, diciamo, tenere in piedi un pochino il mondo. Ora, questo saggio ha avuto un grande successo, è diventato un libro, naturalmente è una visione estremizzata della società moderna e della famiglia moderna. Però mi chiedo, forse un modo possibile per non buttare via, per non perdere ciò che abbiamo, la famiglia è sicuramente la cosa più importante che abbiamo, ed è il nucleo fondante, come diceva prima, non possiamo essere un popolo se non siamo prima una famiglia. E allora forse adesso anche, diciamo, gli uomini potrebbero provare ad avere uno sguardo femminile sul mondo e sulla famiglia, che non significa la femminilizzazione della società e altre cose ridicole, ma quella capacità di cogliere la spiritualità del quotidiano, quella capacità di guida e di accoglienza che fino adesso, o fino a un po' di tempo fa, è stata prerogativa unica della donna. Io penso che questo capitolo si potrebbe aggiungere per regalarlo poi ai vostri bambini.
Hai scelto questo libro e mostrare che l'uomo non è finito.
Non ci penso bene. Vabbè, io non sono in grado di fare un intervento così toccante come quello di Guido, né come quello dotto della nostra Annalena. Quello che mi ripromettevo di fare è di spiegare brevemente che cos'è esattamente il libro, però non ho esistito con la sensazione di esprimere un pensierino su quella che è la famiglia ebraica in Italia oggi. Perché a leggere alcuni degli articoli, a sentire quello che passa per la stampa, noi sappiamo molto occhio per la stampa, per la comunicazione molto occhio, passano sempre le brutte notizie perché quello è buono, ma magari fanno una poca notizia. Io ho provato a pensare in positivo e vedere se ci possono essere delle speranze per la famiglia ebraica in Italia. E una è abbastanza scontata, l'altra forse un po' meno, ovviamente sono mie riflessioni personali che parlano per quello che sono un po' sociologiche, ma sono in realtà solamente pensierini. E queste due speranze, perché le chiamo speranze? Perché innanzitutto credo che siano trasversali, cioè in Italia noi stiamo assistendo a una polarizzazione sempre maggiore della società ebraica in Italia, che stanno sempre più dividendo in osservanti e meno osservanti. E quello che prima era, diciamo così, sottotraccia, adesso sembra forse un po' influenza anche di quello, influenza benefica, cioè non sempre benefica, ma da quello che arriva da Israele. E quindi, però, questi due tratti contraddistinguono un po', sono un po' trasversali, contraddistinguono entrambi gli schieramenti. sto parlando sia di natalità che è una cosa che se ne parla nel libro, ma anche di una cosa di cui non si parla nel libro, ma credo che sia importante, è quella dell'onomastica. Non vi spaventate, poi ve la spiego. Sono due speranze che si sono sviluppate in Italia, devo dire senza particolari risposte da parte di maestri, di educatori, cioè sono cose su due punti su cui non ricordo di aver mai sentito interventi decisivi, importanti da parte né di personalità, diciamo così, laiche, né tantomeno religiose. E devo dire che anche personalmente io, l'idea che mi era venuta una volta, ho proposto all'Assemblea dei Rabbini d'Italia, visto che tutti in Italia funzionano solamente se c'è la giornata di, tutto va per evento, c'è la giornata di tutto, c'è la giornata della cultura, c'è la giornata della memoria, c'è la giornata di questo, proviamo a parlare della giornata della famiglia. L'ho proposta e là è rimasta la cosa, cioè sono stati due mesi comandato l'Assemblea dei Rabbini, quindi evidentemente non è che c'è un grande sforzo. Ma dicevo che tra l'altro perché queste due caratteristiche diciamo così, sono evidenti sia in famiglie osservanti sia in famiglie meno osservanti. Parliamo per esempio della natalità. Credo che ci siano molte famiglie ebraiche in Italia che hanno una media superiore a quella italiana, cioè è uno dei tratti poi di cui si lamenta particolarmente Ravdisegni, che invece come media ovviamente non riusciamo a superare. Io questo lo considero un piccolo miracolo, perché viviamo in Italia, che sembra un paese che poi viviamo sotto la forte influenza della Chiesa Cattolica, eppure alla famiglia non dedica che un milionesimo degli sforzi vengono dedicati in altri paesi occidentali, per esempio la Francia a noi vicina. C'è un cugino di mia moglie che dopo un certo numero di figli ha smesso di lavorare perché ritirava solamente l'assegno familiare che gli arrivava dallo Stato, tanto credono poi nella famiglia là in Italia, in Francia, rispetto che in Italia. Io mi ricordo tutte le espressioni di sorpresa quando abbiamo visto, per esempio, siamo andati all'Ikea per la prima volta, quando abbiamo aperto i supermercati Ikea in Italia, abbiamo visto queste palline colorate dove potevano giocare i bambini, quando abbiamo visto questi carrelli che avevano anche il posto per i bambini. Cioè se abbiamo dovuto aspettare gli svedesi che ci portassero queste cose, evidentemente in Italia queste cose non sono state una sorpresa. Mi ricordo anche della difficoltà, per esempio, per avere un passeggino che avesse anche una specie di rialzo per il secondo figlio che era ancora piccolo. Abbiamo dovuto, noi personalmente, cioè già 20 anni fa, abbiamo dovuto comprarlo in Svizzera, una cosa del genere. Quindi in Italia, cioè, che nascesse più di un bambino e poi che ci fosse così poca distanza tra un bambino e l'altro faceva notizia. Così come quando andavamo in giro passeggiando col passeggino, è la domanda più comune che ti vedono con più di due figli: ma sono tutti suoi, signora? Magari c'ha solamente tre figli. Cioè, mi viene in mente a questo punto la famosa storiella che raccontano sulla signora ultraortodossa che sale sull'auto, si fa faticosamente, fa salire tutti quanti uno per uno perché di età differenti, poi finché faticosamente carica i due passeggini di quelli più piccoli al sesto figlio, l'autista però non ce la fa più e sbotta, fa: ma signora, ma le poteva lasciare perlomeno la metà a casa? E la signora risponde a questo punto: ma è esattamente quello che ho fatto. E qui in Italia abbiamo la situazione molto comune, che noi vediamo dei signori che portano delle carrozzine ai giardinetti, non abbiamo il dubbio che sia il padre o il nonno, tanto l'età avanzata per cui si mettono al mondo i figli. Ecco, perché trasversare? Perché quello che c'è di bello, che anche in Israele c'è la stessa cosa, ma penso anche in Italia, non è solamente i religiosi che fanno un pochino più di figli degli altri. Quello che c'è di bello è della Bibbia, c'hanno tutti il cane, c'hanno anche tutti molto bambini, cioè famiglie anche molto laiche, però che sanno che il loro futuro si fonda sul fatto che se non credono loro nel futuro, mettendo al mondo i figli, chiaramente i loro figli e le generazioni successive non ci potranno certamente credere. E E per quanto riguarda l'onomastica, cioè i nomi che vengono dati ai figli, io sospetto che in Italia noi siamo stati molto coraggiosi, perché noi abbiamo vissuto, soprattutto dopo la Shoah, dove molti ebrei sono stati presi anche sulla base dei cognomi che portavano, perché per certi versi è impossibile distinguere tra un ebreo e un non ebreo, perché siamo stati così assimilati, insomma, che era difficile, a parte poi le leggi razziali, poi le discriminazioni che ci sono stati, però molte persone sono state prese sulla base del nome, solamente sulla base del nome che portavano. E penso che vedere così tante famiglie che danno dei nomi ebraici ai propri figli, io penso che questo sia un segno di grande speranza e di grande fiducia nel futuro, soprattutto per noi che abbiamo vissuto la Shoah. E generalmente si pensa che l'educazione vuol dire continuare quello che si è fatto. In realtà molti genitori delle generazioni che hanno vissuto direttamente la Shoah, che avevano dei nomi italianissimi, poi hanno dato ai loro figli dei nomi ebraici, israeliani, assolutamente impronunciabili per l'italiano medio. E perché trasversale? Perché io mi ricordo che questa è pratica comune, per esempio la Shoah. Io quando sono andato, mi ho fatto la militanza del Genetiva storica, però ho avuto 6 mesi nella Shomerazir. Ricordo che la prima cosa che andava alla Shomerazir e a tutti veniva cambiato il nome. Se non c'aveva un nome ebraico, ti davano un nome ebraico, perché fa parte di un movimento giovanile, forte segno identitario, il nome doveva essere un nome che esprimesse questa ebraicità, e non c'entra affatto religiosi e non religiosi. Tuttologico, vediamo moltissime famiglie, diciamo così, non proprio strettamente osservanti, però ci tengono moltissimo a dare ai figli dei nomi ebraici. E credo che anche questo sia un segno di coraggio, perché poi sono questi figli che quando si presentano poi che fanno i documenti, a fare tirare un biglietto, scusa che hai detto, ma da dove viene sto nome? È un nome biblico, di solito si chiamano i miei figli, è un nome biblico, tant'è vero che cioè, i miei figli si chiamano Liat, Yaron e Gabi. E devono dare spiegazioni stranissime su questi nomi. C'è poi Iari che ha deciso che ogni volta si presenta non vuole dare spiegazioni, come ti chiami Paolo? si chiama Paolo. E però perché queste trasversali? Perché ci sono per esempio moltissime famiglie osservanti, molto osservanti, che hanno dei figli che si chiamano Samantha, Jessie, Nergetti, che non c'entra niente con questa cosa qua. Eppure dare dei nomi ebraici ai figli vuol dire una specie di circoncisione visibile a tutti quanti, no? Perché una circoncisione, per i maschietti sto parlando ovviamente, e avere la circoncisione è qualcosa che nascondiamo nel nostro intimo del corpo, ma il nome è proprio, cioè ti beccano subito che sei ebreo con un nome come Yaron o Gadi e cose. E quindi per ritornare forse a dove aveva aperto poi la Bella Rocca con la storia dell'esodo, il Midrash racconta che c'erano 4 cose per cui gli ebrei si salvarono dalla schiavitù egiziana, cioè quelli che uscirono, perché molti rimasero in Egitto, non decisero di non uscire, però quelli che uscirono, quelli si salvarono, e furono salvati per 4 cose. Ora vorrei che facesse attenzione, perché io ci ho pensato, sono 4 cose assolutamente molto molto laiche, non sono cose assolutamente religiose, perché uno potrebbe dire, cioè questo è ebreo per fare queste cose qua. Cioè il Midrash dice che gli ebrei si salvarono, quelli che uscirono dall'Egitto, perché non cambiarono i nomi, e qui torniamo all'onomastica, non cambiarono la lingua, cioè per loro parlavano una specie di dialetto, anche se non parlavano ebraico, magari parlavano un giudaico egiziano che andava di moda a quell'epoca, si vestivano come ebrei, e questo forse per noi è un po' difficile, e soprattutto non si sparlavano addosso. Adesso io non so questa cosa su Facebook, perché basta aprire un qualsiasi gruppo di discussione su Facebook tra ebrei, questa cosa è un pochino più difficile, però è notevole pensare che il Midrash attribuisca la salvezza degli ebrei dell'uscita, cioè il fatto, il merito per cui loro hanno meritato che Dio li salvasse dall'Egitto, li salvasse tutti, è una cosa assolutamente laica, e scontare che qualsiasi ebreo comune, non particolarmente osservante, possa accettare. E avevo detto che avrei detto qualcosa sul libro. E in effetti il libro sulla famiglia era già uscito, quel librettino bellissimo, il primo di quei librettini che avete ricevuto di Ralph Sachs
che avete ricevuto con un bollettino l'anno scorso, un libro straordinario, che solamente un grande leader ebreo può scrivere, molto, molto ispirato su quelli che sono veramente i fondamenti della figlia, il rapporto tra figli e genitori, e le cose vengono trattate. Io non credo che noi non abbiamo leader. Il problema, quando si parla poi di leader, ci viene sempre il dubbio che il problema non è tanto la mancanza di leader, perché tutti aspettano, magari ci avessimo i leader che ci avevano preparati. Il problema, e questo è tutto il libro dell'Esodo, questa cosa qua, il problema è che molte volte noi non siamo pronti ad accettare qualcuno su di noi come leader, quindi ogni generazione, ogni comunità leader che si merita, nel senso del vero senso della parola, forse siamo noi che non accettiamo la leader, cioè non sto dicendo che non c'è qualcuno che potrebbe scrivere un libro del genere qua in Italia. E quindi che cosa poteva mancare al panorama italiano? Potevamo fare solamente un'antologia, cioè un racconto corale su tematiche assolutamente differenti una dall'altra, perché che spaziano dalla biologia alla sociologia, alla pedagogia, alla storia, al pensiero ebraico. E in questo devo dire che siamo molto debitori a una rivista pochissimo conosciuta per in Italia, ma fa un lavoro eccellente da diversi anni, che è Seculat Israel, che è gestita da mio amico Donato Grosser a New York, e da New York lui pubblica questa rivista che ogni 3-4 mesi esce su tematiche ebraiche. Molti degli articoli che figurano in questa antologia erano stati per la prima volta pubblicati da lui. Noi abbiamo solamente scelto quelli che erano più adatti per questo libro. E per ultimo, quella serie di saggi che ci dava molto bene, che ha colpito molto l'attenzione dell'Annalena, era appunto questa serie di saggi che abbiamo fatto tradurre espressamente per questa antologia, una serie di saggi da una rivista americana che si chiama Clara, una rivista ortodossa americana, non ultra ortodossa ma ortodossa americana, e appunto sul ruolo della donna e qualche ripensamento su per forza dobbiamo, cioè io come femminista non posso offrire questa cosa, ma credo che è meglio soffrire, essere coscienti di particolari problematiche, per poter far finta di niente, certo, sulla base di valori che abbiamo deciso a tavolino, che quelli sono noi, e riparano immutabili, che la donna per forza deve lavorare fuori a qualsiasi costo, dimenticando qualsiasi situazione trovi in famiglia. Credo che sia utile qualche riflessione, anche se personalmente poter dire no, questo non fa per me, non mi piace questa cosa che c'è scritto, noi facciamo un'altra cosa. E mi piace pensare che queste cose qua possano anche farci vedere che esistono altri mondi ebraici. Abbiamo un disperato bisogno qua in Italia di sapere che in Italia non siamo l'ombelico del mondo, esistono tanti ebraismi fuori da noi, che molte volte hanno affrontato prima di noi, forse più approfonditamente, tematiche che solamente noi ultimamente cominciamo a scoprire. Naturalmente poi ringrazio poi questa concordanza di interessi che c'è stata con Guido, che ho conosciuto per altre, ci siamo conosciuti per altre vicende politiche comunitarie, poi siamo arrivati poi alla pubblicazione congiunta col suo forte sostegno di questa antologia, e nemmeno io sapevo di questo, questo bellissimo autore che c'era dietro a questa convinzione.
C'è Davide, ora se c'è qualcuno nel pubblico vuole fare le domande, è bene, sì, aspettiamo un po' di dibattito. Prendiamo in conto che il prossimo lunedì 21 gennaio è sempre qui alle 20:20, sarà serata il tema negazionismo e pregiudizio, anche il grosso tema di attualità, parleranno Betty Guetta, Giorgio Sacerdoti, Roberto Lista, Presidente del CEDEC,
E Claudio, c'è uno storico che ha appena scritto un libro sul tema del negazionismo. Poi ricordo a tutti che sabato 26 gennaio, che tu mi sbatte, stiamo iniziando tu mi sbatte con il pranzo nel tempio di Eropiti, in cui dopo la deflaccio dovremmo lì per partecipare alla sede per risultare all'infezione dei posti. Sono rimasti pochi, cioè ci sono pochi rimasti di sollecito e scrivervi anche questo verso Paola Appolcia. Qualcuno può fare qualche domanda? Soci. Dottor Guetta, ci deve conto se ha partito, e non solo il dottor Guetta, se ci dice due parole.
Sì, non si può dire tante cose, quindi sinceramente non me la sento di agganciare, volevo soltanto dire una cosa, una piccola cosa sulla famiglia legata alla parità di questa settimana, che è questa. C'è un dialogo stranissimo tra il faraone e Mosè. Quando il faraone a un certo punto dice, finalmente si convince a lasciare andare l'eroe. Ricordo questo, ricordo che Mosè non chiede la liberazione del popolo ebraico dell'Egitto, ma chiede di andare per 3 giorni nel deserto a fare una specie di cerimonia religiosa. Questo è quello che chiede. Questo è quello che chiede, perché lo chiede non ci entro, nel senso che questo non ci entro, ma questo è quello che viene chiesto. E il faraone risponde su questo, risponde esattamente su questo. E risponde in questo modo, e vabbè, la cosa è andata più o meno, mi immaginavo che ci sono quei grandi. Sono chiesto una lista di partecipanti alla cerimonia religiosa. E la risposta di Mosè è di Arena di Kenenberg della Menurino Terra. Noi andremo con i nostri ragazzi e con i nostri vecchi, con i nostri figli e con le nostre figlie. E il faraone gli dice che andate. Ci vadano gli uomini adulti, dice Ibrahim, quello che è uomini importanti, uomini di una certa importanza, chi contatta il vaccino, che è questo che state chiedendo. Non vi raccontate chiedendovi di andarci con i bambini, di andarci con gli vecchi. Non mi raccontate questa cosa, state chiedendo questo. Non mi dite che state chiedendo un'altra cosa, è chiaro che è questo, questo vi concedo e questo andate a fare. E Mosè non accetta, non accetta la soluzione del faraone, non accetta di mandare una parte. In realtà quello che si confronta qui sono due mondi. C'è il mondo del faraone, allora, il mondo del faraone è un mondo in cui la religione ha un'importanza straordinaria. Lo so che dove è in Egitto, la religione ha un'importanza centrale. I sacerdoti egizi sono importantissimi, in alcuni casi arrivano addirittura a toccare il potere del faraone, sono di un'importanza straordinaria. Come sa benissimo che cosa è una religione, conosce molto bene una religione, ha un'idea precisa di cosa sia una religione. Che cos'è una religione? Una religione è un culto in cui sono dei sacerdoti importantissimi che svolgono un ruolo. E come risponde il faraone? Prendete gli uomini, alcuni uomini, uomini adulti, uomini importanti, uomini di un certo livello, e portateli e fate i vostri sacrifici, fate la vostra cerimonia. Qual è la risposta di Mosè? La risposta di Mosè è rimanere in cristiano, no? Per i nostri anziani e per i nostri giovani, per i nostri figli e per i nostri figli. Credo che qui ci sia veramente il mondo ebraico. Nella risposta di Mosè c'è il mondo ebraico. Il mondo ebraico è il mondo di un determinato in cui ci sono i bambini molto molto grandi, che anche rompono. Il mondo ebraico è molto triste quando non ci sono i bambini grandi, perché succede anche questo, ma è il momento quello della crisi. Il momento della crisi del mondo ebraico è quando in un tempio non ci sono i bambini grandi. Il mondo ebraico è questo rapporto genitori figli, che non è semplicemente, certamente il rapporto familiare, che c'è da qualcuno, non è che il mondo ebraico è diventato la famiglia, non so, perché abbiamo molte idee di centralità del mondo ebraico, però non neghiamo questa presunzione, non crediamo che abbia diventato la famiglia. Però il problema è un altro, nel mondo ebraico la famiglia non è semplicemente centrale. Direi che è tutto, direi che su questo, sul rapporto all'interno del rapporto all'interno della famiglia si gioca tutto, si gioca il futuro, il presente, si gioca tutto, e senza quello in realtà sparisce l'autismo. Noi molto spesso parliamo di rapporto con il passato, e a volte abbiamo un'idea del rapporto col passato un po' museale. Abbiamo fatto parte un po' della nostra della cultura in cui viviamo, questo rapporto museale con il passato, il ricordo, la memoria nel senso di ricordare il passato antico. Nell'egoismo il rapporto col passato è il rapporto con il proprio padre, è un rapporto molto complicato, con i propri genitori, con il proprio padre e con la propria madre, il rapporto con i genitori è molto più difficile che il rapporto con gli altri. È molto più difficile, con gli altri anni non si litiga, con i genitori si litiga, con gli altri si litiga. E il rapporto con i genitori è il rapporto ebraico, il rapporto con i genitori e figli è ciò su cui si gioca il futuro del mondo ebraico. È un rapporto complesso, un rapporto difficile, ma è un rapporto di casa.
Con queste parole di Rabbi Zilber possiamo concludere questa interessante serata, e quindi ci diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre qui, alle ore 20, grazie a tutti.